Buonasera a tutti e bentornati in questo nuovo episodio di Viola Talks, il podcast ufficiale di Dodicesimo Viola. Sono oggi in compagnia di Diego, nuovamente, che saluto.
Ciao Filippo, un saluto.
E oggi parliamo del post partita, brevemente, con l'Empoli. Non abbiamo parlato del Twente settimana scorsa, ma ci penseremo sul finale d'episodio, commentandolo anche in vista verso il ritorno. E direi di iniziare subito da questo post-Empoli. Sicuramente mi viene da dire la parola chiave è un passo indietro per certi versi, perché questa Fiorentina non è piaciuta sicuramente, non tanto per l'atteggiamento iniziale, comunque a ritmi bassi sia per noi sia per l'Empoli. So, è la seconda giornata di campionato, in piena estate si vede, però ecco, una Fiorentina che nel secondo tempo in vantaggio numericamente per più di mezz'ora non è riuscita a fare nemmeno un gol, e questo sicuramente è un'occasione persa. È vero che la testa dei giocatori era tutta proiettata verso il Twente, però sicuramente è un grande boccone amaro che ci lascia, e direi ecco di lasciare la tua impressione, Diego, almeno mentalmente, poi andremo ad analizzare tatticamente anche dei singoli più la partita.
Allora sì, sicuramente non è stata una partita esaltante, sono anche quelle gare un po' frustranti, no? Da parte del tifoso, perché tieni la palla veramente tanto tempo, non riesci però mai a essere pericoloso, mai a tirare in porta, mai ad avere occasioni nitide, quindi è stato un po' frustrante da vedere questo sì, soprattutto per il fatto che non si è sfruttato la superiorità numerica. E comunque penso ancora non sia risolto il problema della condizione ancora non ottimale, perché come al solito nei secondi tempi, finché non arrivano i cambi, almeno siamo un po' indietro, ecco, tendiamo sempre a rallentare il gioco, a essere meno incisivi, quindi anche questo è un aspetto da valutare. E poi sì, ci sono tanti temi comunque in questo pareggio. Mi viene in mente il turnover di Italiano, mi viene in mente ad esempio alcuni singoli che stanno deludendo, altri magari invece che hanno fatto bene, che si stanno riprendendo, quindi ora ne parliamo.
Ecco, diciamo subito al turnover, perché tutti hanno criticato Italiano per le scelte iniziali di formazione. Io personalmente devo dire che non l'ho trovata sbagliata come scelta, perché alla fine dovevi valutare Saponara e Cunè. Il gruppo quest'anno della Fiorentina è un gruppo di 23-24 calciatori che devono essere valutati in tutto e per tutto, e che si sa con Italiano nessuno viene mai lasciato indietro, tutti sono in discussione, tutti hanno l'occasione per mettersi in mostra, e a parte 3-4 elementi che sembrano ormai avere il posto certo, mi viene in mente Milenkovic, mi viene in mente Nico Gonzalez, Amrabat per certi versi, e il capitano Biraghi, e gli altri invece sono tutti in discussione, ed era giusto anche trovare giocatori che non avevano mai giocato, sia per dargli minuti sulle gambe, sia per far rifiatare i giocatori che avevano giocato di più nelle due precedenti gare, e per appunto preservare le forze per il Twente. Quindi io non l'ho trovata una scelta sbagliata, sia giocare con Iconè che con Saponara, nel lanciare Dodò dal primo minuto, e comunque voglio dire anche tutti lo volevamo vedere, nel dare anche fiducia a Terzi, cioè comunque lo devi valutare, quest'anno sicuramente giocherà di più rispetto alla stagione scorsa, e dare anche ecco, un'opportunità da titolare allo stesso Mandragora. Quindi secondo me non ho visto una formazione, quantomeno non ho visto il turnover, non ho visto una formazione indebolita rispetto alle precedenti uscite. Certo, in attacco andavi a perdere qualcosa, perché Sottil e Nico Gonzalez quando giocano al primo minuto sono abbastanza devastanti, però ecco, non ho visto una formazione completamente sbagliata. Poi mi dirai la tua, Diego.
Allora, secondo me bisogna fare una premessa a tutto questo discorso, perché Italiano tanti giocatori probabilmente non avrebbe neanche rinunciato se non fosse appunto per problemi fisici, come ha detto, come aveva ripetuto dopo la partita contro il Twente. Nico Gonzalez era reduce da due allenamenti negli ultimi 10 giorni, quindi sicuramente non al top e sicuramente non ancora in condizione di poter fare due partite così ravvicinate e poi essere disponibile al 100% per quella di ritorno con il Twente. Quindi lui è uno di quei giocatori che appunto non poteva essere schierato dal primo minuto. Poi in difesa anche lo stesso Biraghi, cioè non ho visto come un dramma il far giocare Terzic una partita del genere in cui in fase difensiva non è neanche stato messo tanto alla prova. Altri giocatori, Saponara comunque l'anno scorso si poteva considerare un titolare a tutti gli effetti, quindi non c'è da scandalizzarsi se stesso Italiano si fida del numero 8 della Fiorentina. E in più Iconè, che comunque è stato un giocatore richiestissimo praticamente da tutti i tifosi viola, anche in vista della partita contro la Cremonese, in cui alla fine ha giocato Kwame, e poi ora invece si tende a lamentarsi se invece cioè viene fatto giocare. Questa cosa a me torna poco, anche perché comunque se è vero che è in difficoltà, se è vero che comunque deve riprendersi, l'unico modo che ha è appunto di giocare, di prendere fiducia, condizione e tutto ciò che ne deriva.
Direi di passare un attimo al secondo tema di questa partita, poi spenderemo due parole anche per quanto riguarda i singoli nella partita in sé, però volevamo anche precisare, andare ad analizzare un altro aspetto, ovvero diciamo la grande rabbia che ci ha lasciato questa partita, con tifosi che hanno avuto reazioni, per carità, nel post partita anche comprensibili. Io stesso ho provato molta frustrazione, come ha definito Diego precisamente prima. Però ecco, bisogna andarci cauti, bisogna anche capire che la squadra aveva veramente la testa solamente al Twente, perché quest'anno abbiamo puntato molto sulla Conference League e riuscire ai preliminari sarebbe veramente una batosta, quasi diciamo un lavoro buttato a monte. Quindi ci sta anche che la squadra avesse veramente la testa, fosse un po' assente, ecco, al Castellani. Però ecco, bisogna dire che giocavi in casa dell'Empoli alla seconda di campionato con la condizione ancora da trovare, un pareggio, se analizzi bene diciamo la partita, ci può anche stare per quanto riguarda il risultato. Poi se andiamo a vedere il secondo tempo, certo che la Fiorentina doveva cercare quantomeno di fare un gol, perché era obbligata, e alla fine è ovvio che ci sia rabbia e frustrazione dai tifosi, però ecco, alla fine un pareggio in questa partita, visti i tanti impegni che abbiamo, ci poteva anche stare, ragionando chiaramente ad anteriori per quanto riguarda la partita. Quindi è vero che comunque c'è tanta rabbia, però ecco, anche certe reazioni avute dai tifosi mi sono parse molto molto esagerate, anche l'andare a criticare eccessivamente e pesantemente Italiano, definendo soprattutto per non aver inserito le due punte. E qui mi viene subito da dire una cosa, poi lascerò la parola a Diego. L'Italiano è un allenatore molto fissato sul 4-3, è vero che magari in una situazione in genere, in 11-9 specialmente, si poteva provare le due punte, ma magari potevi rischiare di avere troppa densità in area e poi i giocatori diciamo fuori che potessero buttare dei palloni dentro o fare l'ultimo passaggio, che alla fine quello che è mancato alla Fiorentina, non tanto gli uomini dentro l'area quanto chi gli sapesse dare bene questi palloni.
Ma guarda, anche a me la cosa che ha lasciato più stupito sono le critiche eccessive appunto verso Italiano, che ogni volta che si perde o che non si fa una prestazione buona sembra che il problema sia lui, sembra che il problema sia il modulo che usa, sia il fatto che sbaglia i cambi, sempre queste critiche eccessive senza mai andare ad analizzare a 360 gradi la situazione. E in più vorrei lanciare una provocazione, non so se vi ricordate, no, quando venne fuori un po' il caos per il rinnovo di Italiano, sembrava che Italiano fosse intoccabile e che la Fiorentina fosse il dio sceso in terra e che la Fiorentina senza lui smetteva di esistere. Adesso invece sembra la causa di tutti i mali, quindi qualche tifoso magari si deve mettere un po' l'anima in pace, mi viene da pensare, perché si passa sempre da un estremo all'altro senza mai andare realmente ad analizzare la situazione. Io credo che il discorso del modulo non sia un problema, anche perché i giocatori che abbiamo sono adatti a giocare al 4-3-3, abbiamo ricambi in tutti i ruoli ed è solo questione di che tutti prendano condizione, lucidità e siano tutti pronti al 100% per giocare. Mentre per quanto riguarda le due punte, cioè per me si poteva fare come no, nel senso bastava magari, i giocatori in area c'erano, secondo me nel finale di partita sono mancati un po' anche i cross, cioè si è fatto fatica ad andare al cross in maniera efficace, infatti non sono arrivati tantissimi palloni in area, questo secondo me è stato un po' il problema. Detto questo, Italiano resta un ottimo allenatore, secondo me ha come tutti dei difetti, dei limiti, delle cose su cui deve lavorare, però certi giudizi mi paiono veramente ingenerosi per un età riportato in Europa dopo 5 anni.
C'è da dire una cosa per quanto riguarda Italiano e che voglio aggiungere personalmente: questa Fiorentina è veramente a immagine e somiglianza del proprio allenatore, lo si vede dalle prestazioni appunto. Se la squadra gioca bene è perché tutti sono in condizione e tutti danno il loro contributo alla manovra. Quindi la Fiorentina è una squadra che gioca principalmente di squadra e che non basa la propria forza sulle individualità, scusate. Questo può essere chiaramente un punto di forza, perché se la squadra sta bene è difficile scardinarla e attacca bene, pressa, ed è chiaramente un punto di forza del calcio odierno. Può essere anche un limite, perché in assenza di partite bloccate dove magari la squadra non gira, ti può servire il giocatore, il singolo che magari dal cilindro ti tira fuori la giocata che ti fa vincere la partita. È anche il bello del calcio, no? La spontaneità, il fenomeno, il genio di un giocatore che si mette in proprio e che riesce appunto a risolverti una situazione di difficoltà per la squadra. Questo cosa con questo cosa volevo dire? Che Italiano è un allenatore che può piacere o non piacere, ma che dà veramente una impronta forte a questa squadra. Quindi quando si vince chiaramente è molto merito suo, quando si perde è molto spesso anche del merito suo, magari alcune sue scelte o appunto per caso esterno, in questo caso per quanto riguarda la condizione. Direi di fermarci un secondo per una pausa e poi parleremo di qualche singolo, di notizie di mercato e anche della partita del Twente. Riprende l'episodio parlando dei singoli per quanto riguarda la Fiorentina. Partiamo, ecco, partiamo in ordine dal più basso al più alto, ecco, partiamo diciamo più bassi dai più alti. Cioè, volevo iniziare alla difesa. I centrali io li ho visti molto bene, specie Quarta si è riscattato, ha trovato un po' di fiducia. Bello, lo voglio segnalare, l'ultimo contrasto su Satriano, che può sembrare scontato, però è appunto una particolarità dell'argentino, cioè andare forte a contrasto con gli attaccanti, e se ritrova diciamo questa particolarità, che è anche diciamo frutto di una sua condizione mentale, può diventare un giocatore veramente che può anche giocarsela con Igor. Sappiamo ha avuto una prima partita difficile alla Cremonese, ma non abbiamo dubbi nel dire che in assenza di Igor o di Milenkovic lui è il primo difensore che deve entrare, quindi l'ho visto particolarmente bene, come ha visto benissimo Milenkovic, nulla da dire ormai su di lui.
Vero, su di loro non aggiungo niente, perché mi sento di confermare a blocchi ciò che hai detto te, e vorrei passare direttamente a Terzini, in cui hanno giocato Dodò a destra e Terzic a sinistra. Dodò l'ho visto ancora indietro di condizione, ma è normale, gli manca lucidità, gli manca magari un po' di rapidità di pensiero, ma ricordiamo che è veramente tantissimi mesi che non gioca una partita ufficiale da titolare, quindi lo capiamo, lui va solo aspettato e bisogna solo aspettare che recuperi la migliore condizione. Mentre Terzic, qualche errorino di troppo, magari qualche in fase difensiva non perfetto, però alla fine non ha giocato male, ha fatto anche una, stava per fare un bell'assist per Iconé, e comunque al cross ci arriva. Io continuo a pensare che magari in partite più difficili, se manca Biraghi, non possa giocare Terzic, cioè comunque possa giocare ma non sia una sicurezza, però per le partite così, ecco, va bene anche lui.
Sì, sono completamente d'accordo. Su Dodò volevo aggiungere una cosa: comunque si è notato un calciatore, a differenza degli altri, la condizione l'ha subita, 90 minuti comunque di sa durare, poi chiaro bisogna vedere anche l'intensità di questi minuti, ha sbagliato però tanti passaggi, questo c'è da dirlo, c'è da molto da migliorare, però va detto che comunque a livello di condizione atletica, per quello che ho visto io e per quanto riguarda anche il coinvolgimento nel gioco d'Italiano, ci siamo, comunque a volte lo vedevi addirittura fare il trequartista, specie nel primo tempo, quindi a livello quantomeno di voglia di messa in mostra ci siamo. Per Terzic devo dire comunque una partita ampiamente sufficiente, e alla fine era un po' stanco e in difesa ha rischiato di combinare qualche errore, ma nulla di preoccupante, e c'è da dire che alla fine ha creato la migliore occasione della Fiorentina con quello scatto bruciante su Stojanovic, palla messa in mezzo per un Iconé che sbaglia davanti al portiere, c'è da dire comunque Vihari ha fatto un ottimo intervento. E direi di partire, di ritornare proprio da Iconé, che è diciamo un po' il protagonista delle discussioni ultimamente, che vede un po' spaccato il tifo, perché è un giocatore sicuramente talentuoso, che i mezzi tecnici li ha, però a me sembra un giocatore molto bloccato mentalmente, cioè anche lì aveva 10 comunque possibilità di tentare l'uno contro uno con Parisi, mi pare abbia tentato solamente una volta, di cui non è andata nemmeno a buon fine, certo va detto che c'era anche un fallo su di lui clamoroso, però mi pare un giocatore molto timido, che va sulla fascia, prova a puntare l'uomo ma poi ci rinuncia e scarica centralmente, quindi lo vedo bloccato tantissimo mentalmente, credo sia quello il problema, poi non so come la vedi te.
Ma allora, qui mi sento di aprire una parentesi un pochino più ampia rispetto agli altri, perché è un po' il giocatore è stato più preso di mira fra il post partita con il Twente e questa partita con l'Empoli. Allora, io parto dal presupposto che in questi ultimi mesi, cioè da gennaio in poi della scorsa stagione, gli voglio dare credito perché chiaramente non è facile ambientarsi una squadra che già aveva perso le sue certezze a gennaio, no? Aveva perso qualche certezza magari anche senza Vlahovic chiaramente, e comunque preferisco non, quando parlo di Koné in questa stagione, non rimarcare sempre come negli scorsi sei mesi abbia fatto male. Quindi per me non è partito bene, perché non mi è piaciuto contro il Twente per l'atteggiamento soprattutto, e non mi ha fatto impazzire contro l'Empoli, anche se c'è da dire che il 70% dei giocatori della Fiorentina non hanno fatto una bella partita. Però comunque io aspetterei, ancora presto, bisogna vedere a che livello di condizione è, bisogna vedere ancora tante cose. Quindi io gli do credito, credo possa far bene nel tempo. Io lo dissi subito che secondo me all'inizio di questa stagione sarebbe partito Sottil in vantaggio su di lui, e così alla fine è stato, però credo che con il tempo anche Koné possa ritagliarsi il suo spazio, recuperare fiducia e tornare un giocatore di valore. Esagerato un po' troppe le critiche, le bocciature dopo due giornate, anche perché ci sono tantissimi giocatori che hanno dimostrato magari che in una determinata stagione sono partiti male e poi con il tempo invece si sono dimostrati veramente dei grandi giocatori.
Sì, insomma, condivido pienamente con te il ripasso, risottolineo il momento in cui hai detto che alla fine il 70% dei giocatori della Fiorentina ha fatto male contro l'Empoli, quindi non vedo perché ci debba essere questo accanimento eccessivo di critica nei confronti di Koné quando molti altri giocatori non hanno convinto. E da questo ci aggiungo anche Saponara, mi è piaciuto molto meno di Koné, perché Saponara proprio non si è visto in campo, e poi il pallone che ha toccato è stato veramente, gli mancava anche l'equilibrio, perché molto spesso cascava a terra, era impacciato, probabilmente una giornata no, che assolutamente ci può stare, la prima partita della stagione, si sa anche che un giocatore come lui ha bisogno di molto più tempo, è delicato, quindi da questo punto di vista è difficile da gestire.
La cosa che un po' più mi annoia di questo discorso sui Koné è che se magari avesse segnato il gol contro lì sull'occasione, no, sul cross di Terzi, c'è la gran parata di Vicari, probabilmente tantissimi tifosi sarebbero lì a dire Koné è tornato, avete visto perché si è preso Koné, sta crescendo, quella col Twente era stata solo una brutta parentesi. Quindi ecco, ci vorrebbe un po' più di, anche qui, di coerenza, ma anche di sapere aspettare le situazioni e di valutare anche nel lungo periodo, perché a valutare dopo una partita sono buoni tutti, però poi spesso si rischia di sbagliare.
Bene, abbiamo bypassato il centrocampo, ne parliamo adesso. Tra i tre, ecco, quello che ho visto meglio è stato Bonaventura, sicuramente l'unico che si è comportato proprio anche da leader, cioè un giocatore che comunque ha cercato sempre la giocata in avanti, è stato sul pezzo, molto determinato, e che ha provato a giocare, appunto, lo ripeto, molto più in avanti, molto più verticale rispetto agli altri. Fatico a trovare una quadratura a Malè, onestamente, un giocatore di intensità, di pressing, ma che alla fine nell'ultimo passaggio, nell'inserimento in area, mi dà molto poco offensivamente. Mandragora mi è piaciuto, poi te avrai una considerazione ancora più positiva di lui. Io ho visto un giocatore comunque buono dal punto di vista del pressing, ci siamo, vedo meglio Amrabat, chiaramente lo preferisco, però ho visto comunque una cosa che Amrabat non fa, cioè il tiro da fuori, cioè nel secondo tempo l'occasione finita è stata appunto il suo tiro dalla distanza. E adesso lascio la parola a te per ampliare meglio questo discorso.
Confermo quello che hai detto su Malè, anche a me non è piaciuto, ma non è piaciuto in generale in questo inizio di stagione, perché non mi ha trasmesso grande sicurezza, anzi doveva essere avvantaggiato dal fatto che su quella fascia militavano Sottil e Biraghi, che comunque creavano spazi, invece spesso non è stato in grado di sfruttare questo vantaggio che avrebbe potuto avere. Mentre Bonaventura, ripeto, rimarco che secondo me al momento è imprescindibile, almeno finché non arriva Barak, perché è un giocatore, l'unico giocatore che si prende in mano il centrocampo, ecco, prova la giocata, rischia il tiro da fuori, rischia la giocata magari un po' meno scolastica, quindi lui è totalmente imprescindibile. Se sta bene fisicamente, come sembra stare adesso, è un imprescindibile di italiano e di questa squadra. Su Mandragora io direi prestazione positiva, un giocatore comunque in fase di non possesso ha fatto molto bene, ha recuperato palloni alti, ha fatto bene il pressing e ha tentato anche spesso la conclusione della distanza, che in queste partite può rivelarsi veramente fondamentale, perché quando non riesce a costruire anche queste soluzioni balistiche sono veramente importanti. Io ripeto, secondo me lui è un giocatore affidabile, lui è un giocatore che non spiccherà magari per talento, non sarà il fenomeno che ti trascina la squadra da solo, però è uno di quei giocatori sul quale puoi sempre contare, che ti fa la sua prestazione. È difficile giochi male male, è difficile magari anche che ti faccia il fenomeno, però in una squadra secondo me qualche mandragora tra virgolette ci vuole.
Sicuramente questo siamo d'accordo, direi di passare avanti, quindi chiudiamo la parentesi Empoli con la testa chiaramente al 20, ma sogniamo un pochino, apriamo una nuvoletta per quanto riguarda Barak. Sembra che possa arrivare in prestito a 2 milioni, quindi oneroso, con diritto di riscatto a 12, che per queste cifre mi verrebbe da dire è un grande affare. C'è da dire comunque a praticamente un separato in casa col Verona, Tudor non l'anzi Cioffi non l'ha nemmeno convocato per la gara col Bologna, quindi è praticamente quasi fatta. Sembra ci sia un po' una superstizione da questo punto di vista, è che non se ne parla troppo spesso, cioè in questi giorni, in queste ore non se ne sta parlando molto spesso, ma sembra che possa arrivare già dopo la partita col Twente. Sicuramente per quello che si è visto a Empoli, un giocatore di questo tipo ci serve, un giocatore magari si fa la giocata particolare, no? Quel genere di cui si parlava nella prima parte dell'episodio di oggi, quel giocatore che dal nulla ti tira fuori la giocata, col tiro da fuori, con la triangolazione veloce, con la sua fisicità può esserci veramente molto molto utile. Direi di non aggiungere altro, abbiamo parlato abbondantemente sia ora che anche nello scorso episodio.
Volevo solo dire una cosa, che io sono super favorevole all'acquisto di Barak, però anche lì occhio, perché a quanto ho saputo anche lui fisicamente ha avuto qualche problemino durante la preparazione, quindi potrebbe, e dico potrebbe perché non ne ho la certezza, essere un giocatore che comunque ha bisogno di qualche settimana, ecco, per tornare al 100% fisicamente.
Adesso guardiamo un po' più con lo sguardo più ampio verso la partita col Twente di ritorno. Due parole sull'andata: un primo tempo spettacolare della Fiorentina che ha visto un Sottil devastante e un Biraghi centrale anche nella manovra, soprattutto dal basso, e un poderoso Amrabat a centrocampo, oltre che la solita sicurezza Milenkovic. Sembra un po' questi quattro giocatori un po' i quattro papabili della formazione titolare di quest'anno della Fiorentina. Poi nel secondo tempo, vuoi la condizione, vuoi tutto il resto, ci siamo abbassati troppo e all'unica occasione nitida del Twente ci hanno finito con Servi. Per quanto riguarda il ritorno, sarà una bolgia laggiù, perché i tifosi del Twente è una tifoseria calda, sarà molto difficile giocare in Olanda. Però ecco, se la Fiorentina dimostra le qualità che ha saputo dare nel primo tempo, ma anche nella seconda parte e nel secondo, non credo ci siano problemi. Siamo superiori sia tecnicamente che tatticamente, soprattutto nel primo tempo. Io ho visto un Twente che ha sbagliato anche diversi passaggi, anche elementari, e sbagliava addirittura anche i rilanci, quindi non ho visto una squadra così temibile come è stata descritta inizialmente. Però chiaramente le sue pericolosità, è una squadra che si allena, cioè che ha cominciato il campionato da due settimane più di noi, quindi sicuramente sarà più in condizione, e soprattutto laggiù con davanti ai loro tifosi avranno una spinta più per fare bene.
Una cosa positiva, vista la partita di ritorno, è appunto il fatto che diversi titolari hanno riposato, perché Sottil lo vedremo al 100%, lo stesso Nico lo vedremo comunque in una buona condizione, Cabral anche lui fresco, e a centrocampo probabilmente giocheranno Duncan, Amrabat e Bonaventura. Comunque penso sia il meglio centrocampo che possiamo schierare attualmente, con i giocatori presenti attualmente in rosa, quindi non contando Barak. E poi vabbè, la difesa probabilmente tornerà anche Igor, quindi un'ulteriore certezza che si aggiunge alla retroguardia della Fiorentina. Credo che bisogna andare lì convinti, iniziare subito a pressarli, perché se riusciamo a pressarli questi non riescono a ripartire dal basso e a fare il loro gioco, si è visto appunto nel primo tempo, e cercare di fargli gol, perché se riusciamo a fare gol là, già la qualificazione, non dico che è messa in saccoccia, però quasi. Quindi dobbiamo andare lì convinti, senza paura del tifo, senza farsi intimorire, anche perché abbiamo già espugnato stadi importanti, mi viene in mente Napoli lo scorso anno, oppure anche il pareggio a San Siro contro l'Inter, tutte ottime partite, e cercare appunto di portare a casa il risultato, perché non è impossibile, anzi sarebbe importante sia per appunto arrivare al girone e avere la possibilità di giocarsi una competizione come la Conference, ma anche perché per il modo che ha di gestire il gruppo italiano, avere tre competizioni gli permette di far giocare tutti e quindi di avere tutti pronti e arruolabili al momento del bisogno.
Aggiungerei una piccola cosa per quanto riguarda la partita con il 20. Tra l'altro me ne sono scordata subito, quindi niente da fare. Semplicemente, ecco, per quanto riguarda le partite fuori casa, la Fiorentina è chiamata a dare qualcosa in più e soprattutto spesso ha dimostrato che dopo una prestazione deludente, come può essere questa con l'Empoli, i giocatori, diciamo, sono mentalmente più attivi e consapevoli della prestazione della partita precedente e tendono ad andare di più. Speriamo che questo si ripeta giovedì, ecco, mi auguro questo principalmente. Direi, ecco, dopo 25 minuti abbondanti di chiudere l'episodio, vi ricordo di seguirci su Instagram, di seguire Viola Talks, oltre che 12esimo Viola, che è la pagina a cui facciamo riferimento. E prima di chiudere il video, chiaramente seguiteci, lasciate mi piace e faccio parlare un attimo Diego per l'ultima cosa.
Sì, vi volevo invitare anche a partecipare alla nostra community di Twitter, si chiama Twitter Viola, che appunto è stata creata in collaborazione con la testata giornalistica fiorentina.it. Vi invito ad entrare appunto su Twitter, dentro questa community, per news, aggiornamenti, notizie di mercato, anche per poter scambiare liberamente opinioni, pareri e questioni appunto sulla Fiorentina con tutti gli altri utenti e tutti i partecipanti alla community. Quindi i link lo trovate appunto nelle nostre storie e anche nella descrizione, nella bio del nostro profilo Instagram.
Bene, detto questo possiamo concludere l'episodio. Io ringrazio e saluto Diego.
Ciao Filippo.
E ci vediamo alla prossima. E sempre Forza Viola.